Gesù, il nostro miglior amico, con Lui accanto a noi non ci perderemo mai. Lui è sempre con noi se noi lo permettiamo, se vogliamo. Grazie Gesù, bellissima questa canzone. Grazie Signore. Specialmente nei momenti difficili, quando abbiamo bisogno di essere guidati, quando siamo in confusione, non sappiamo più cosa fare. E allora se svolgiamo lo sguardo verso Gesù, il nostro miglior amico, allora troveremo la luce, la via giusta e la soluzione ai nostri problemi. Prossimo messaggio intitolato Più che vincitori.
Grazie Signore. Beh, questo messaggio è il risultato di una preghiera che ho fatto a Dio. Signore, dicevo, qui dobbiamo ogni giorno un passo avanti, non possiamo vivere sul ieri, cioè, non possiamo vivere sui successi di ieri. Qui, Signore, dobbiamo, cosa vuoi da noi oggi? E il Signore mi ha dato questo messaggio perché chiedevo qual è un aiuto pratico per i fratelli che si preparano, o perlomeno che dovrebbero prepararsi bene, portarsi nel luogo giusto.
Sì.
Dio deve aiutarci, il Signore deve aiutare tutti i fratelli a capire il messaggio che Dio ci dà. Quindi non crediamo nelle prediche, non credo io nelle prediche, e spero di non essere un predicatore, voglio essere un testimone, voglio essere vivo tutti i giorni, voglio. Il Signore non è un predicatore, che predica oggi significa anche uno che ripete, che predichelle per far contento la gente, no. Devo ascoltare cosa dice Gesù oggi, cos'è che sta dicendo il suo spirito oggi, com'è che ci sta guidando oggi, perché il diavolo domani c'è una trappola preparata, c'è una via che sembra giusto all'uomo, ma conduce alla morte, dice Proverbi, credo 26, no? E siamo attenti, perché sembra giusta, bella, perfetta, la perfetta donna, il perfetto mm-hmm. uomo, mm-hmm. il perfetto viaggio, la perfetta nazione dove andare, ma è volontà di Dio? Attenzione. E la scrittura che mi è venuta ripetutamente, che Gesù mi ha detto, questa aiuterà i fratelli, era Matteo 10, 23. Sono basati sia questo messaggio che adesso vi do, sia una profezia di Gesù che vi darò più tardi. Mm-hmm. Quindi è una scrittura importante, Matteo 10, 23, che la studieremo oggi. Il messaggio si chiama Più che vincitori, la fede trionfante.
Amen.
Vuoi leggere la scrittura qui? Romani 8.
Romani 8?
Sì.
Romani 8, 35 a 37.
A 37.
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori.
Più che vincitori.
In virtù di colui che ci ha amati.
Quindi qui il diavolo può attaccare, può sparare, possiamo essere feriti una gamba, perdere un braccio, siamo in battaglia, è così la storia. Si può anche morire, mm-hmm. si chiama martirio. Però in tutte queste cose siamo più che vincitori, non solo vincitori, perché più che vincitori? Come si fa a essere più che vincitori? E questo è il martire. Il martire vince morendo. Gesù ha vinto perdendo. Morendo sulla croce, tutti i nemici contenti, scende adesso se veramente è il Cristo. Quindi fiasco totale, giustiziato come un criminale, Giuda tutto contento, andare a venderlo, perché questo qui è disastro, fallimento, fallito. Quante volte a me mi hanno detto che ero un fallito? Persone che avevo aiutato, gente che avevo evangelizzato, gente che avevo dato soldi, avevo dato cibo, e mi hanno detto sei un fallito. E se ne sono andati, lasciandomi come fallito. E lo stesso è venuto a Gesù. Sarà successo anche a voi fratelli che mi ascoltate, essere abbandonata da un marito, una moglie. Mi ricordo che stavo evangelizzando una donna, si chiamava Elisabetta, si chiamava, era in Romania questa qui, una città che si chiama Cluj.
Sì,
e Cluj, questa donna aveva, non so se ce l'ha ancora, un negozio di stationery, cartoleria.
Sì.
E questa donna, sempre andavamo lì a comprare articoli cartoleria sempre. E la, un po' di amore oggi, un po' di amore domani, è diventata una pecora incredibile.
Sì,
era
sì,
una
sì,
pecora.
Sì. Sì, era molto spezzata lei.
E un giorno dice: oh, c'ho un cancro, mi hanno localizzato un cancro. C'ho un cancro. Quei tempi ancora non pregavamo per le guarigioni?
Sì, però non come oggi, era diverso.
Sì, era prima, 2002, 2003, 2002 credo. Cluj, città universitaria, lì abbiamo incontrato Dolce Angela qui. Era lì all'università a studiare, non so cosa voleva diventare. Cos'è che studiavi? Cosa volevi essere?
Ma in realtà niente.
Cosa volevi?
Ero lì solo per fare una vita allegra, come tutti gli studenti di università.
Quindi non eri confusa, insomma.
Ero confusa.
E allora, è stato, ti abbiamo incontrato prima di Elisabetta o dopo?
A me prima.
Prima te, dopo Elisabetta.
Sì, 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 sì.
E allora, e questa ragazza, questa donna, aveva un 50 anni, che era la padrona della cartoleria, che passavamo momenti meravigliosi così dal solo amore,
sì.
Lei li cambiava, è bellissimo.
Lei ci regalava sempre scatole di cose da distribuire ai poveri.
Sì. Un giorno dice: c'ho il cancro.
Sì.
Mi hanno trovato un cancro. Allora dice: preghiamo. Noi sempre pregato, anche se non vedevamo guarigione, pregavamo sempre.
Sì, sì.
E dopo tornavamo, siamo tornati dopo un paio di settimane ancora a comprare cose, piccole cose, ci faceva sempre sconti. E mi dà, sai, lei sta morendo di cancro. Un cancro, dice, maligno. Il dottore dice: non ho speranza. E dopo alcune settimane mi dice: mio marito mi ha abbandonata. Dice che non vuole avere una moglie col cancro. Mi ha divorziato.
Sì.
Quindi cancro, maligno, sta morendo, il marito la divorzia.
Sì.
Quindi va con questa canzone qui, un amico. Questo era un marito, ma non era amico.
No, al contrario.
E noi a consolarla, incoraggiarla, dice: guarda, ma la morte, il Signore ti può guarire, il Signore ti guarirà per fede, ma guarda, la morte non è brutta, è solo uscire da una stanza e entrare in un'altra. Incoraggiarla, dargli amore, lacrime, piangevamo con lei. E comunque è superato il problema che il marito l'ha abbandonata, quindi sola a casa. Giunge un giorno, cosa succede? Il Signore la guarisce, il cancro è sparito. Io ho visto che quel cancro è stato, Dio l'ha usato per metterla alla prova a quest'uomo, ha fallito la prova.
Infatti lo hai detto a lei, questo cancro è stato non tanto per te, è stata una prova per tuo marito, per mostrarti chi è veramente tuo marito.
Chi è veramente tuo marito?
Sì.
E il tuo marito è Gesù Cristo, il tuo sposo.
Sì.
E lei piangeva, è bellissima, sì. Questa donna, dolcissima,
sì, sì, sì. Sofferto molto lei,
so dolcissima. Oh, la Romania è piena di pecorelle, fratelli, che ne abbiamo tre qui. Le più bellissime pecore, dolcissime, grazie Signore. Angela è mezzo ungherese. Grazie Signore, va bene. Allora, grazie Signore. Allora, quindi questa scrittura, Romani 8:37, dice: in tutte queste cose noi siamo più che
vincitori.
Più che vincitori, e come? Morendo.
In Cristo.
Un vincitore normale sopravvive, vive, scappa dalla prigione, il diavolo non lo prende, non lo crocifige. Uno che più che vincitore vince nella morte, come Cristo. Leggere bene un capitolo che io ho memorizzato, Ebrei 11, memorizzatelo, fratelli, avete bisogno.
Bene.
Grazie Signore. Abbiamo tempo di leggere? No?
Abbiamo un altro da leggere.
Vabbè, lasciamo perdere. Leggetelo voi. Tante cose vorrei leggere, parlare. Allora, qui c'è un capitolo. Inizierò il messaggio di oggi con un capitolo della Bibbia, 1 Samuele 17,
sì.
Dall'1 al 58. Siccome oggi abbiamo misericordia di Angela, che succede con questo capitolo?
Lo legge qualcun altro.
Okay. Però, studiarlo bene.
Sì, sì, fratelli, aprite la Bibbia e seguite e studiate anche voi bene, perché il messaggio di oggi è basato su questo capitolo, 1 Samuele 17.
Quindi non è un capitolo per metterti a addormentare e siete stanchi la sera, è un capitolo per la mattina da svegliarvi, perché
Amen.
Il messaggio sarà su questo. Vai nel nome di Gesù Cristo.
Ascoltiamo 1 Samuele 17.
I Filistei radunarono le loro truppe per la guerra. Si radunarono a Soco di Giuda e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono e si accamparono nella valle del Terebinto e si schierarono in battaglia contro i Filistei. I Filistei stavano da un lato della collina, Israele stava dall'altro lato della collina, e fra essi vi era la valle. Uscì dagli accampamenti dei Filistei un duellante di nome Golia di Gat, la cui altezza era di 6 cubiti e un palmo. Aveva sul capo un elmo di bronzo ed era rivestito di una corazza a scaglie. Il peso della corazza era di 5.000 sicli di bronzo. Aveva gambali di bronzo ai suoi stinchi e un giavellotto di bronzo ad armacollo. Il legno della sua lancia era come il subbio del tessitore e la punta della sua lancia pesava 600 sicli di ferro. Il portatore dello scudo marciava davanti a lui. Si fermò e, gridando verso le schiere di Israele, disse loro: «Perché siete usciti a preparare una battaglia? Non sono io Filisteo e voi servi di Saul? Sceglietevi un uomo che scenda in campo con me. Se lui avrà la forza di combattere con me e mi batterà, noi saremo vostri schiavi. Ma se io prevarrò su di lui e lo batterò, voi sarete nostri schiavi e ci servirete». Il Filisteo soggiunse: «Io ho vilipeso le schiere di Israele in questo giorno. Datemi un uomo per combattere insieme». Saul e tutto Israele, udite le parole del Filisteo, rimasero costernati ed ebbero gran paura. Davide era figlio di un'efratita di Betlemme di Giuda, di nome Jesse, che aveva 8 figli. Ai giorni di Saul quest'uomo era vecchio, avanzato negli anni. I 3 figli maggiori di Jesse erano andati in guerra al seguito di Saul. Il nome dei 3 figli di Jesse andati in guerra erano Eliab il primogenito, Abinadab il secondo, Samma il terzo. Davide era il più piccolo. I 3 più grandi dunque erano andati al seguito di Saul. Davide andava e veniva da Saul per pascolare il gregge di suo padre a Betlemme. Il Filisteo si faceva avanti mattina e sera e si presentò così per 40 giorni. Jesse disse a suo figlio Davide: «Prendi per i tuoi fratelli un'efa di questi semi abbrustoliti e questi 10 pani e portali in fretta al campo per i tuoi fratelli, e queste 10 formelle di cacio le offrirai al capo dei 1000. Ti informerai dei tuoi fratelli se stanno bene e poi ritirerai il loro pegno. Essi stanno con Saul e con tutto Israele alla valle del Terebinto a far la guerra contro i Filistei». La mattina presto Davide si levò, affidò il gregge al guardiano, prese la roba e partì come gli aveva comandato Jesse. Giunse dove erano i carri, mentre le truppe uscivano per schierarsi e mandavano il grido di battaglia. Israele e i Filistei si erano schierati l'uno contro l'altro. Davide affidò gli oggetti che aveva indosso al custode dei bagagli e corse allo schieramento. Giunto, chiese ai fratelli notizie sulla salute. Egli stava parlando con loro quando ecco l'uomo sfidante, il Filisteo di Gat di nome Golia, uscire dalle schiere dei Filistei e pronunziare le solite parole. Davide ascoltò. Tutti gli israeliti, invece, quando videro quell'uomo, fuggirono davanti a lui ed ebbero grande paura. Allora un israelita disse: «Vedete quell'uomo che avanza? Avanza proprio per sfidare Israele. Ma colui che lo colpirà sarà ricolmato di grandi ricchezze dal re, gli darà sua figlia ed esenterà dai tributi la casa di suo padre in Israele». Davide domandò agli uomini che stavano presso di lui: «Che cosa sarà fatto a quell'uomo che colpirà questo filisteo e allontanerà la vergogna da Israele? Ma chi è questo filisteo incirconciso che abbia potuto sfidare le schiere del Dio vivo?» Il popolo gli rispose allo stesso modo: «Così sarà fatto a colui che lo colpirà». Suo fratello maggiore, Eliab, lo sentì parlare con gli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: «Perché sei venuto giù? A chi hai affidato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco la tua arroganza e la malizia del tuo cuore. Certo, sei sceso per vedere la battaglia». Rispose Davide: «Che ho fatto ora? Non è stata solo una parola?» E si allontanò da lui, volgendosi verso un altro. Fece la stessa domanda, e il popolo gli dette la stessa risposta di prima. Le parole pronunciate da Davide furono udite e riportate a Saul, il quale lo mandò a chiamare. Davide disse a Saul: «Nessuno si scoraggia a causa di lui. Il tuo servo andrà a combattere con quel filisteo». Saul disse a Davide: «Non puoi andare contro quel filisteo a combattere con lui, perché tu sei un ragazzo e lui è un uomo agguerrito fin dalla sua giovinezza». Davide rispose a Saul: «Il tuo servo faceva il pastore del gregge di suo padre. Quando veniva il leone o l'orso per prendere una pecora del gregge, io lo inseguivo, lo colpivo e gliela strappavo dalla bocca. Lui si avventava contro di me, ma io lo afferravo per la sua mascella e colpendolo lo uccidevo. Sì, perfino il leone, perfino l'orso ha colpito il tuo servo. Questo filisteo incirconciso sarà come uno di loro, perché ha sfidato le schiere del Dio vivo». Davide aggiunse: «Il Signore che mi ha salvato dalla zampa del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà dalla mano di quel filisteo». Allora Saul disse a Davide: «Va, il Signore sarà con te». Saul fece rivestire Davide con la sua casacca, pose sul suo capo l'elmo di bronzo e gli fece indossare la corazza. Davide si cinse della spada di lui sopra la casacca e provò invano a camminare, perché non vi era abituato. Davide disse a Saul: «Non riesco a camminare con queste cose, perché non ci sono abituato». Così Davide se le tolse di dosso. Prese invece il suo bastone in mano, si scelse 5 lucidi ciottoli dal torrente e li pose nel suo sacco da pastore e nella tasca. Poi, con la sua fionda in mano, si avviò verso il filisteo. Il filisteo si avvicinava sempre più a Davide, mentre l'uomo che portava lo scudo lo precedeva. Il filisteo guardò fisso, e scorto Davide lo disprezzò perché era giovane, rosso e di bella presenza. Il filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane io, che tu vieni contro di me con dei bastoni?» Poi il filisteo maledisse Davide per i suoi dèi. Il filisteo apostrofò Davide: «Avvicinati, che voglio dare la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie selvagge». Davide rispose al filisteo: «Tu vieni contro di me con la spada, la lancia e il giavellotto, ma io vengo contro di te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere d'Israele, che tu hai sfidato. Quest'oggi il Signore ti consegnerà in mio potere, e io ti colpirò, mozzerò la tua testa da te, e darò in questo giorno la tua carogna e le carogne delle truppe dei Filistei agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra saprà che Israele ha un Dio. Tutto questo assembramento conoscerà che il Signore non concede la vittoria con la spada e l'asta, perché al Signore appartiene la guerra e vi ha consegnato il nostro potere». Allora il Filisteo prese ad avvicinarsi ancor più verso Davide. Davide si affrettò e corse verso il campo contro il Filisteo. Davide infilò la sua mano nella sacca, ne trasse fuori un ciottolo, lo frombolò e colpì il Filisteo alla fronte. Il sasso si conficcò nella sua fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide prevalse sul Filisteo con la fionda e con il ciottolo, colpendolo e uccidendolo, benché non avesse alcuna spada in mano. Davide corse e si fermò sul Filisteo. Afferrò la spada di lui, la estrasse dal fodero e lo uccise troncandogli con essa la testa. Quando i Filistei videro che il loro campione era morto, si dettero alla fuga. Allora si levarono gli uomini di Israele e di Giuda e gridando inseguirono i Filistei fino allo sbocco della valle e fino alle porte di Accaron. Gli uccisi dei Filistei caddero sulla via di Saaraim fino a Gat e a Accaron. Poi i figli di Israele ritornarono dall'inseguimento dei Filistei e si dettero a saccheggiare i loro accampamenti. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme, mentre le sue armi le depose nella propria tenda. Quando Saul aveva visto Davide uscire contro il Filisteo, disse ad Abner, capo dell'esercito: «Di chi è figlio questo giovane, o Abner?» Abner rispose: «Per la tua vita, o re, non lo so». Il re riprese: «Domanda tu stesso di chi è figlio il ragazzo». Quando Davide ritornò dopo aver ucciso il Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul con la testa del Filisteo ancora in mano. Saul lo interrogò: «Di chi sei figlio, giovanotto?» Davide rispose: «Sono figlio di Jesse il Betlemita, tuo servo».
Un ragazzo giovane, Davide, ha avuto il coraggio di fare quello che i soldati addestrati non hanno avuto. E com'è possibile? Come si fa a vincere un Goliath nelle nostre vite?
E il fatto che nelle nostre vite prima o poi i Goliath arrivano. Sempre. E situazioni drammatiche, divorzi, maledizioni, incidenti, il diavolo, problemi in famiglia, problemi nel matrimonio, problemi con i figli, problemi con i genitori. Ci sono sempre dei Golia.
Sì, sì.
Che se non li vinciamo, nel nostro caso con la fionda della Bibbia, se non lanciamo la pietra della parola contro queste Golia, perdiamo, ci distruggono. E allora dobbiamo fortificarci nel Signore per diventare più che vincitori.
Amen.
Qui Davide si è affrontato un Golia fisico, uno che era alto 3 metri, portava una corazza di 5.000 sicli.
Quanto è quello?
Il dizionario Clark, ho guardato, mi dice 5.000 sicli sono 156 libbre, che sarebbe circa 70 kg.
Cioè,
praticamente gli buttavi una lancia e non passava la corazza. E questo ha preso una pietra e gliel'ha lanciata in testa, diretta dallo Spirito Santo. Quindi confidare nel Signore che dirigerà la pietra della parola che lanciamo sulla testa dei mostri, dei diavoli, delle situazioni. Ti troverai sempre in situazioni quando ti derideranno con la tua fede, vai avanti. Quando prenderanno in giro te il tuo Dio, vai avanti. Cerca sempre di andare alla parola, di maniera che i nemici combattono contro la parola, non contro di te. Se combattono contro di te, tu puoi essere nel torto, puoi arrabbiarti, puoi sbagliare, puoi fare un'offesa che per cui dovrai chiedere scusa. Ma se riesci a spostare la lotta, la discussione sulla parola, su Gesù, allora Gesù combatterà per te. Lasciali che sparlino di Gesù, della parola. E a me mi capita, quando mi è capitato di litigare di qua e di là con qualcuno, mi dicevano spesso, mi dicono quasi sempre, lascia perdere la Bibbia, lascia perdere la Bibbia. E dentro di me me la passavo a risate, come il diavolo trema davanti alla parola. E più mi dicevano lascia perdere la parola, e più rimanevo forte sulla parola. Ma cosa c'è di male con la parola? Dopo tutta la parola di Dio. Sì, ma adesso voglio parlare con te. E io non c'ho niente da dire. Io sono nessuno. Il diavolo cerca sempre di spostarti fuori dalla parola, perché sa che lì vince. Il diavolo ti vince. È più forte di te, fuori dalla parola. Va bene, che nella carne tu sei... Siamo tutti peccaminosi, tutti sbagliamo, tutti diciamo la prima o poi la parola sbagliata. E il diavolo si attacca a quello. Lui è il più grande legalista, condannatore che c'è. Stiamo nella parola. Prima cosa da dire, io sono buono a nulla, sbaglio sempre, però la parola dice, Per questo che i fratelli che fanno il corso biblico con mezzo cuore, mezza mente, mezzi orbi, sprecano solo tempo. Non sprecate 5 mesi, fratelli. Avete 5 mesi da sprecare, non li sprecate. Mettetevi in ginocchio e lacrime, pregare al Signore, Gesù, rompimi il cuore, rompimi l'anima, rompimi lo spirito, il mio cuore è duro, indurito. Va bene? Gloria, gloria al Signore. Andiamo al messaggio?
Sì.
Allora, hai capito di cosa si tratta il messaggio
di
oggi?
Sì, di vincere i Goliath.
Sì, possiamo essere e dobbiamo essere più che vincitori, perché questo pomeriggio qua, questa sera in Italia, domani lunedì, avremo problemi. E non è che il diavolo va in vacanze. Oggi è domenica, no. Ma il diavolo non rispetta il settimo giorno. Lui anche di domenica combatte il Signore. Quindi è inutile andare in vacanze. Che fai in vacanza? Il diavolo non è in vacanza. Io la parola vacanza non la vedo nella Bibbia. È solamente sul dizionario della gente del mondo. Le chiese statali, le chiese secolari vanno in vacanza. Noi non andiamo in vacanza. D'accordo? Io sono 44 anni che seguo il Signore, non ho mai avuto una vacanza. Mezza giornata, ci riposiamo tutte le settimane. Va bene? Un giorno di vacanza che poi diventa mezza, che c'è sempre per seguire le ragazze, le bambine,
certo,
di cucinare.
Certo.
E poi, capito? Beh, io mi annoio. Mi ricordo che ero in Italia, a volte con le persone vicine a me andavamo al mare. E mi criticavano perché, ma come non viene a non fare il religioso? Non fa onore religioso. Ma sei sempre lì con la Bibbia, sono sempre qua con la Bibbia. Ma vieni a nuotare, no, io qui sto già nuotando. Io ero sempre lì, solo qua, lì, mi convincevano ad andare al mare e li portavo, parenti, amici, quello che è. E loro nuotavano tutti contenti, E ero lì con la mia Thompson, la mia Diodati Thompson, a fare preparare insegnamenti biblici. Cos'è che le pecore hanno bisogno? Ho sempre avuto pecore intorno da sfamare, da nutrire, sempre, può essere un gruppetto piccolino, sempre, ero sempre lì a studiare l'Apocalisse, Daniele, le profezie, messaggi sulla salvezza. Va bene, e devo dire che questa gente qui adesso non c'è più nel cammino del Signore. Non stanno più camminando col Signore, perché non guardavano al fondamento biblico, guardavano al mare, guardavano, adesso andiamo a fare una mangiata, spaghettata, ok, mangeremo, certo, mi piacciono gli spaghetti al dente, ma non è la mia religione. La Bibbia parla e dice, il cui Dio è il ventre, che i romani, il loro Dio era il ventre, mangiavano tutta la notte, poi andavano a vomitare e mangiavano di nuovo. Dice il cui Dio è il ventre.
Mamma mia.
Oggi prendono le pillole per digerire.
Ai ai ai. È vero, è vero.
Grazie Signore.
Grazie,
allora,
Gesù.
Più che vincitori. Oggi parliamo dell'importanza di camminare per fede. Va bene?
Amen.
Cosa che io sto imparando da diversi anni e tutti i fratelli, anche voi, avete bisogno di imparare. Quindi tutti attraversiamo difficoltà. Difficoltà inviate dal nemico. Prima cosa che voglio dire è che Dio permette le avversità. Perché Dio permette le avversità? Potrebbe schioccare le dita e le avversità spariscono. Perché le permette? Perché vuole che impariamo a vincere il nemico.
Sì,
non vuole un esercito di buoni a nulla, senza spina dorsale, sa, acqua nelle vene, e come si dice in inglese, string bone for a... instead of a spine, cioè una cordicella al posto della spina dorsale. No, Dio vuole che impariamo. Il dottore mi ha detto una volta, parlava ai bambini che erano con raffreddore, è buono che c'era un raffreddore. E come è buono? Sì, perché gli rinforza il corpo. Va bene? Quindi imparare a vincere il nemico fa parte della nostra crescita cristiana. Dobbiamo imparare a vincere il diavolo, perché appena oggi andate in giro, questo pomeriggio, questa sera, domani, ci sarà il diavolo che vi darà fastidio attraverso una persona. Ci sarà un posseduto davanti lì con gli occhi stregati che vi dà fastidio per strada, il negozio, o magari un familiare, Dio ci liberi. Dobbiamo imparare a vincere queste cose, va bene, in amore, con pazienza e con la parola. Dio vuole che impariamo come vincere sia le difficoltà materiali e visibili di questo mondo, i Golia visibili, sia i Golia invisibili, i demoni che vanno in giro invisibili. Quindi non ci facciamo ingannare dai predicatori che ci dicono che Dio è solo pace e amore. Sa, oggi New Age, no? New Age è entrato nelle chiese praticamente, è inutile negarlo. Pace e amore, dicono questi predicatori, che ci vuole, Dio ci vuole ricchi e felici, soldi, perché Dio non è contro le ricchezze. Dio è contro l'amore per le ricchezze, ma non è contro le ricchezze. Quindi arricchiamoci, mangiamo e beviamo, dicono loro. Certo, in cielo sarà così, avremo ricchezze, eccetera, ma ora, qui, adesso, in questo mondo, in questa vita, abbiamo anche una guerra da combattere, va bene? Contro, e c'è un nemico, Amen. Si chiama diavolo, Amen. E dobbiamo combatterlo. Quando ci attacca con le malattie, con i divorzi, con i figli ribelli, con i genitori alcolizzati, con gli amici posseduti, amici traditori, eccetera, e il diavolo ci attacca, dobbiamo imparare a vincere queste battaglie. E questo che è, queste cose, però questi predicatori non ce lo dicono queste cose. Dico, Dio vuole felice, felice, felice. No, calma. E io devo predicare il Vangelo e non posso farlo senza combattere il diavolo, senza che mi perseguitano, senza che ho problemi. Devo investire i miei soldi nel Vangelo, in una maniera o nell'altra. Dio sta cercando di insegnarci a combattere. Materialmente era il combattimento materiale. Nel Vecchio Testamento si uccideva e si moriva, le battaglie di Israele, e spiritualmente nel Nuovo Testamento leggiamo, leggiamo questo come era nel Vecchio Testamento. C'è la scrittura lì?
Sì, quella di Giudici 3, versi 1 e 2.
Giudici 3, 1 e 2.
Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che non l'avevano mai vista prima.
Ha capito? Quindi Dio lasciò delle nazioni lì per mettere alla prova Israele, cioè Dio poteva schioccare le dita e eliminare tutti i Golia, tutti i Filistei. No, li lasciò apposta. Per vedere se obbedivano, andare lì a fare piazza pulita, o se invece si metteva ad adorare i loro idoli. Dio ha messo l'albero proibito, il frutto proibito nel giardino, apposta, per vedere se ubbidivano o disubbidivano. Ci siamo? E allora perché? Perché Giudici 3,2 dice: egli voleva che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero, imparassero la guerra. Avete capito, predicatori fasulli, che predicate soldi, soldi, soldi? Benessere, benessere, Dio è amore, Dio è pace, godiamo la vita. No! Dio è amore, è pace, ma c'è da vincere una battaglia, c'è da combattere, quindi svegliarsi, per cortesia. Andate a dirgli a questi predicatori qua. Quindi Dio ha voluto che Israele imparasse la guerra, va bene? E vuole che noi impariamo a combattere la guerra nello spirito. Leggiamo lo stesso messaggio nel Nuovo Testamento, nel caso qualcuno mi dirà: ma quello è il Vecchio Testamento. Leggiamolo nel Nuovo, c'è una battaglia spirituale nel Nuovo, avanti.
Efesini 6, 10 a 13. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Cosa dice qua? Dice che è tempo di vacanze, soldi, benessere,
no.
Felicità, pace e amore?
No.
Anche quello.
Non dice quello.
Ma dopo il combattimento. Dice il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati. Così sono i principati, le potenze. Chi sono le potenze? I dominatori di questo mondo di tenebre. Ma chi sono questi? Le forze spirituali della malvagità. Ma dove sono? Nei luoghi celesti.
Allora, abbiamo letto Giudici 3, 1 e 2 e Efesini 6, 10 e 13. E dicevi che nel Vecchio Testamento la guerra era fisica, materiale, mentre nel Nuovo Testamento, Efesini 6, è una guerra spirituale contro il diavolo.
Credo che uno dei motivi per cui Adamo ed Eva sono caduti nel giardino è perché non volevano combattere contro Satana. Eva doveva dargli 4 schiaffoni, perlomeno nello spirito, al serpente. 4 pedatoni, vattene via di qua, serpente indiavolato, ti odio. Invece sta disgraziata e si è messo a bere il cappuccino con lei. Dio non vuole che cadiamo come loro, davanti al primo Lucifero che decide di ammutinarsi in cielo, che si presenta e che cerca di sedurci e di combatterci, va bene? Perché così è.
Amen, amen.
Se non impariamo a combattere e vincere il nemico, alla prima difficoltà cadremo nelle sue trappole. Cadremo, che so io, in depressione, ci scoraggeremo, divorzieremo. Se non impariamo a praticare le guarigioni miracolose, le malattie domineranno la nostra vita. Qualche acciacco, ok, si può sopportare, ma quando diventano troppi, no, puoi camminare, non puoi parlare, ciao. Quindi dobbiamo imparare a profetizzare, dobbiamo imparare a combattere nello spirito, altrimenti saremo dei buoni a nulla e il nemico vincerà tutte le battaglie. Le statistiche ci dicono che vi sono 175 milioni di europei in stato di depressione mentale.
Ai ai ai, sono molti, tanti.
Siamo circondati da gente che crede di poter fare a meno di Dio. E i giornali parlano di 175 milioni di europei in depressione mentale, per non parlare delle altre migliaia di malattie. Fratelli, amici, amati, il mondo è sotto una cupola satanica e gli abitanti del mondo sono imprigionati da Satana. La via d'uscita, e c'è solo una porta per uscire, come si chiama?
È Gesù.
Gesù Cristo, io sono la porta.
E senza Gesù vanno in depressione, non sanno cosa fare.
Siamo circondati da gente che crede che non ha bisogno di Dio, ha bisogno delle lesbiche, degli omosessuali, dei politici, dei soldi, delle banche e delle chiese morte. Oh, sveglia per cortesia. Vivete in un mondo avviato alla morte, avviato all'inferno, vogliamo svegliarci. Ma noi cristiani, parli ai cristiani veri, specialmente quelli di noi che si sono arruolati come soldati di Cristo e che sono discepoli, noi abbiamo, o dovremmo avere, Gesù nel cuore e la potenza dello Spirito Santo. Atti 1.8.
Atti 1.8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni.
Gloria a Dio. Quindi Spirito Santo cosa serve? A darci potenza.
Sì.
Salvezza è Gesù, Spirito Santo è potenza. Va bene? È come Dio manda Gesù per salvarti, poi ti dà un dono, il suo spirito, per potenziarti. Per cosa? Per vincere il diavolo, per superarlo, per tenere duro, per morire in Cristo. Non ti dà lo Spirito Santo per sederti su una maledetta panca, va bene? Ce lo dà per svegliarci. Dio non vuole un popolo di buoni a nulla, bambini viziati, che al primo attacco del nemico buttano la spada e scappano piangendo. Dov'è il mio ciucciotto? Se abbiamo Gesù e guardiamo a Lui, saranno i demoni a scappare e terrorizzati. Giacomo 4,7.
Giacomo 4,7. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi.
Allora, scappa o non scappa sto diavolo?
Sì,
allora, se non scappiamo noi, scapperà lui.
Amen.
E noi andiamo avanti, se dovessimo morire, continuiamo ad andare. Io predico bene, prego anche per la fede che un giorno lo potrò fare.
Amen.
Io predico cose che un giorno spero di farle. Non sono arrivato a quel punto ancora, non sto morendo ancora. Va bene? Deuteronomio 32,30, cosa dice?
Uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 10.000.
Salmo 91.
Salmo 91, 5 a 11. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno.
Qui sta parlando di gente che ha dato il cuore a Gesù completamente, tutta l'anima, tutto il cuore, tutta la mente, tutto, almeno nelle intenzioni, e che lo mette in pratica nei limiti del possibile. In modo perfetto? No! io non lo faccio in modo perfetto, io inciampo ogni giorno. Chiedi a mia moglie, chiedete a Angela, date un'email. E il fratello Giuseppe è perfetto, Angela dice no, non è perfetto. Magari, dice Angela,
è meglio,
perfetto.
È meglio se lo dici tu, non io.
Ieri sera mi ha fatto una discussione con Angela. Angela non voleva capire che io ho sempre ragione.
Non è vero, non è vero.
Va bene? E dopo ci siamo chiesti scusa. Sì. Stamattina di nuovo chiedersi scusa. Sì. Tornate all'amore di Gesù.
Che poi sempre ti senti male dopo una lite, sempre ti senti male.
Ho fatto una discussione.
E ti rendi conto, ma che stupido. A cosa serve quella lite?
È vero. Tutti e due a fin di bene, tutti e due avevamo ragione.
Ti immagini?
Allora, andiamo avanti verso 7, poi i peccati li confesseremo.
Salmo 91:7. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito.
Sta parlando di tutti i cristiani?
No.
Sta parlando di me sempre?
No, dipende da te.
Dipende da me, dipende da noi.
Poi spiega, guarda, verso 9. Poiché tu hai detto, oh Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo.
Quindi se dici questo, Signore, tu sei il mio rifugio?
Sì.
Cosa fa il Signore?
Allora sì, il Signore ti protegge e non sarai colpito.
Ok, 10.
Verso 10. Nessun male potrà colpirti.
Oh.
Né piega alcuna s'accosterà alla tua tenda.
Al tuo matrimonio, alla tua famiglia, alla tua chiesa.
Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie.
Questo è condizionale. Leggi verso 1. Salmo, apri la Bibbia. Salmo 91:1.
Salmo 91:1. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente.
Ok, allora, chi abita, nella Bibbia inglese dice chi abita nel luogo segreto. Qual è il luogo segreto? È nel luogo santissimo. Dov'è il luogo santissimo, Angela?
Nel cuore.
Nel cuore.
Dove Dio abita.
Nel cuore spirituale, non il cuore qui a sinistra, il cuore spirituale,
no, sì,
capito?
Sì, sì.
Nel nostro corpo c'è un posto che si chiama luogo santissimo, che lo Spirito Santo è entrato quando? Quando tu sei nato di nuovo. Uno. Due, quando hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Ma è sufficiente Gesù per la salvezza. Allora, questa protezione che abbiamo letto Salmo 91 non riguarda solamente necessariamente sempre il corpo fisico, perché a volte Dio ci chiama come martiri. Quindi quando Dio dice non ti ferirai, non inciamperai, non male alcuno non ti coglierà, non sta parlando del nostro corpo fisico, sta parlando del corpo spirituale, perché Dio possiamo morire come martiri, quindi il corpo muore, è lo spirito che è protetto. Ma però quello che riguarda sicuramente la nostra anima e la nostra eterna salvezza e il nostro benessere eterno. Attenzione, predicatore di Vangelo di prosperità e soldi, è benessere eterno, non benessere temporale qui, come le chiese nei secoli che hanno ammassato soldi e potere. Voi state facendo lo stesso. La nostra ricchezza e felicità è nel cielo, non è qui.
Amen.
Israele cosa faceva davanti a Golia? Tremava.
Si lamentava.
Però Dio ci mostra come più piccolo pastorello, disprezzato Davide, disprezzato dai fratelli, ma con fede in Dio è sufficiente per vincere qualsiasi minaccia del nemico. Israele fu salvo. Ecco, Davide taglia la testa a Golia senza neanche la spada, ha preso in prestito la spada di Golia, quindi con fede nel Signore. Lui correva con la fionda e un sasso, va bene, e gli dice io ti taglierò la testa, Golia, e cioè non c'è neanche la spada. Immagina che fede questo qui che aveva. Quindi Golia arriva insultando Dio e Israele, va bene, e ecco, un sassolino, non è che se l'ha buttato giù Golia, ha vinto tutta la battaglia. Un piccolo sassolino. Leggere il primo libro di Samuele, abbiamo letto il capitolo 17.
Sì.
Quindi contro di noi il nemico ci manda sempre, cosa ci manda? It's un Golia. Però possiamo tagliare le loro teste a una condizione, che stiamo guardando a Dio. Davide guardava a Dio. Se mettiamo gli occhi su quello che affonda la nostra carne, eccetera, affonderemo. Se guardiamo a Gesù, trionferemo con lui, perché Gesù ha già vinto.
Amen.
Va bene?
Sì.
Quindi davanti a qualunque Golia, adesso i nostri Golia sono spirituali, non c'è bisogno di andare a ammazzare Golia e Filistei, grazie a Dio per quello.
grazie a Dio per Gesù, e perché Gesù è venuto, che non c'è più bisogno di andare a ammazzare gente. Quindi attenzione a un altro problema, attenzione a non vederci, non guardarci come buoni a nulla. Sarà quella falsa umiltà, oh io sono un peccatore, falsa umiltà, oh sono buono a nulla. Siamo cascati tutti in quella fossa per cretini, no?
Che poi diventa una scusa per fare niente.
Esatto, io sono buono a nulla, io devo bere, sono alcolico, lo so, è perché sono buono a nulla. E io guardo la televisione tutti i giorni, sono uno zombie televisivo, perché sono buono a nulla. No, caro, no, tu non sei buono a nulla. Se tu sei cristiano, hai Gesù nel cuore, tu non puoi essere buono a nulla, perché quando dici sono buono a nulla, stai dicendo Gesù nel mio cuore è un buono a nulla.
Sì, sì, sì.
Quindi io ti dico, non parlare male di nessuno, neanche di te stesso. Va bene? Andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo. Allora, se guarderemo a Gesù, cosa succede? Trionferemo con Gesù, perché lui ha già vinto, ripeto.
Amen.
Non dobbiamo vederci che non sappiamo fare le cose, perché nello spirito, dentro di noi, chi siamo noi nello spirito? C'è qualche scrittura lì, secondo Corinzi,
sì,
5?
Sì, secondo Corinzi 5, 17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Filippesi 4, verso 13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E secondo Corinzi 10, verso 4. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti.
Quando combatti, va bene che sei un pugile, che sei uno che fa lotta libera, uno che fa sport, combatti contro un antagonista, un avversario, e quando, va bene, nel nostro caso combattiamo contro il diavolo, quando un soldato che va in guerra non pensa alle sue debolezze, anche se ha paura, perché sennò, scusa, cosa fa? Si paralizza. Non pensiamo ai nostri limiti in combattimento, non pensiamo alle nostre ferite. Cosa fa un vero combattente? Attacca il nemico con tutto quello che ha, tutte le armi che ha. Nel nostro caso, se guardiamo al Signore, vinciamo.
Amen.
Perché abbiamo Gesù Cristo.
Voglio dire, sto pensando adesso a alcuni fratelli che ci scrivono da giorni che stanno lottando contro la pornografia, che hanno avuto problemi da molto tempo con la pornografia, e adesso questi pensieri sono una ossessione e non riescono a liberarsi. E abbiamo inviato tanti consigli a queste persone, come riempire la mente e il cuore con la parola, rimanere nella parola, resistere al diavolo. Però voglio dire, ascoltate bene questo messaggio. Non abbiamo messo i vostri email in radio, abbiamo tanti email che sono arrivati su questo, perché è una cosa che abbiamo già spesso studiato con la parola, come vincere la pornografia. Però questo messaggio è la chiave anche per voi. Anche ieri un fratello ha scritto che sì, finalmente mi sono messo nella parola, ho studiato la parola e mi sono sentito già meglio, però dopo mi sono addormentato. Attenzione, perché il diavolo viene adesso con il sonno e vi fa dormire. Dovete resistere. Se la parola vi fa stare meglio, resistete al diavolo, non addormentatevi mentre ascoltate la parola. Questo è un altro attacco. Se il diavolo non vi ferma, se non vi fa pensare alla pornografia, adesso vi fa dormire. Dovete resistere, resistete. È un Goliath, la pornografia è un Goliath che potete vincere. Però dovete seguire quelle istruzioni che vi abbiamo mandato via email. Non aiuta a niente continuare a scrivere i lamenti, i problemi. Fate come diciamo qui in questo messaggio oggi. Attaccate con tutta la vostra forza il nemico, non pensare alle debolezze, pensate alla grandezza di Dio, non a quanto debole sei. Pensa alla grandezza di Dio. Devi mettere ogni tuo pensiero prigioniero di Cristo.
Imprigionare ogni pensiero, imprigionarlo con la potenza di Cristo.
E non dire non posso, sono troppo debole, sono schiavo della pornografia. No, posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Sono una creatura nuova in Cristo, io posso. Citate le scritture e proclamate queste verità, perché sono vere, sono verità. Non lasciate il diavolo di prendere questa vittoria nella vostra vita.
Il diavolo attacca la mente. E dovete difendere la mente, sempre camminare con lo scudo della fede. Tu che vai per le strade, vede oggi praticamente il mondo sia tutto pornografico. Oggi se vuoi comprare un dentifricio c'è una donna mezza nuda che te lo vende nei manifesti. Guarda, accende la televisione e fanno, non so qui,
stregoneria, fanno, ci sono sempre queste prostitute da due soldi lì a, che sembrano attrici di Hollywood, lì mezze nude, sì, eccetera.
Sì, sì, sì.
Cioè che devo per forza farti vedere la mutande, insomma, praticamente viviamo in un mondo di tentazioni a livello sessuale. Poi c'è anche a livello finanziario, c'è a livello anche di egoismo, cioè il diavolo va in giro con questa canna da pesca, con tutte le esche attaccate, come facciamo noi nel nostro teatrino. Va bene, quindi cercate di cooperare anche, sapete che la vostra carne è debole, è inutile che guardate la televisione, eccetera, cioè, guardate le notizie, qualche film cristiano, ma non diventate zombie assuefatti. Se tu hai giocato col fuoco, ti sei scottato. Per esempio, tu sei drogato e devi attraversare la crisi d'astinenza e devi lottare, devi combattere. Il soldato combatte, sono storie di soldati che una palla di cannone gli ha portato via il braccio, hanno combattuto con l'altro braccio. Va bene? John Paul Jones, abbiamo visto il film di John Paul Jones, il grande capitano di nave americano, quando l'America era ancora una nazione quasi normale. Va bene, questo qui è il più grande capitano, il più grande combattente navale dell'America, e ha lottato contro gli inglesi, nave contro nave, bombe contro bombe, e stava perdendo, la nave stava affondando.
Stava affondando.
E mentre affondava la nave, allora il comandante inglese dell'altra nave,
il nemico inglese,
il capitano gli ha detto:
ti arrendi?
Dice, ti arrendi? La nave sta affondando. E lui gli fa: all'inferno l'arrendersi, io non ho neanche cominciato a combattere ancora. E gli mancava un braccio, ferito, è combattuto con un braccio o una gamba, non so, non mi ricordo la storia vera.
Sì, e ha detto: non ho ancora cominciato,
dice,
a lottare.
Non ho cominciato a combattere ancora. E continuò a combattere, e poi ha vinto.
Ha vinto, sì.
E poi la sua nave è affondata, hanno trasbordato sulla nave inglese e sono andati via con quella.
Sì.
Quello
però come vincitori.
Quello è un soldato.
Sì, sì.
Quello è un soldato. Dice: o muoio o vinco. Quello è un soldato. John Paul Jones.
Sì.
Un film bellissimo che abbiamo visto. Antico, qui film bello, ormai deve andare indietro 50 anni. Perché ormai l'immondizia moderna, 99,99, la può buttare direttamente nell'immondizia, questi film di oggi. Quindi, voglio parlare di Saul, il re Saul. Come è iniziato Saul? È iniziato come un grande re, ha fatto uno sbaglio però. Ha messo la sua fede nelle sue armi carnali e non sul Signore. Saul guarda le apparenze e queste erano tutte a favore di Golia e dei Filistei. Per questo Saul e Israele erano in rotta, in fallimento, fino a quando non arriva il piccolo Davide, come abbiamo letto. Questo piccolo pastorello, senza grandi addestramenti militari, senza la potente armatura di Saul, che Saul gli voleva dare, e Davide la indossa e dice: no, è troppo grande, questa qui te la tieni tu. E Davide la rifiuta, senza spada propria, una fionda con un sasso contro Golia, una corazza di 70 kg che gli tiri una freccia non gli entra neanche. Dov'è che senza spada e senza soldati a proteggerlo, come proteggevano Saul. Però il giovane Davide aveva imparato a confidare, avere fede in Dio. Ma quando aveva imparato Davide? Semplicemente mentre proteggeva il suo piccolo gregge di pecore affidatogli da Gesse, suo papà. Quindi ha imparato a essere fedele nel poco. Va bene? Adesso noi abbiamo migliaia di fratelli da tutte le parti, ci scrivono e guai a chi li fallisce. Qui perdiamo il sonno, ma rispondergli. A volte non mangiamo, però dobbiamo, lo sai come lavoriamo qua, siamo pochi.
Sì,
pochi, infatti i fratelli non capiscono, vengono in Sud America, perché fratello Giuseppe non viene a vederci? C'è stata una sorella che ha detto: abbiamo preso l'aereo e voi non avete tempo di venire. Siamo andati un paio di volte, poi dice: guardate che abbiamo migliaia di fratelli, e si sono quasi offesi. E cosa devo fare? Capito? Però se avete una pecora, avete due pecore, avete tre pecorelle che leggete la Bibbia con una persona, siate fedeli con quella pecora. Davide era fedele con quattro pecore fisiche, erano poche, ha detto erano poche pecore, però era fedele. Cosa faceva? Mentre proteggeva il suo piccolo gregge di pecore, va bene, Davide combatteva per proteggere queste pecore, non scappava come mercenario. Se necessario combatteva anche contro leoni, contro orsi che attaccavano il suo gregge. E faceva loro sapere che quello era territorio suo e di Dio e non delle bestie. E le bestie selvagge fuggivano e le pecore erano salve.
Davide era un vero pastore, un vero esempio. Come imparò Davide? Come imparò? Dove imparò a vincere Golia? Imparò, essendo fedele, a difendere 4 pecore dal leone e dall'orso. Aveva capito che bastava mostrare il suo coraggio, non fare vedere che aveva paura, ma mostrare coraggio, ed erano le bestie ad avere paura di lui, e funzionava. Grande lezione.
Sì.
Grande lezione. Le bestie, Dio ha messo un timore nelle bestie, tutti gli animali, tutti hanno paura dell'uomo, tutti. E come mai a volte il cane salta addosso? A me non è mai capitato. Mi è capitato che mi sono saltati addosso, però non mi hanno morso, perché Dio mi diceva sempre non mostrare paura.
Devi usare autorità con loro.
Sì, lo guardavo negli occhi al cane e gridavo, lui abbaiava, io abbaiavo più di lui, gridavo fermo lì, stop,
mi immagino,
shut up. E il cane abbaiava, ma diciamo, questo qui cosa fa, è impazzito, mi picchia a me. Infatti, se un cane ti salta addosso, dagli 2, 3, 4, 5, 6, 7 pugni sul naso, lo uccidi. Continua a dargli sul naso finché muore. Il cane, se gli dà un cazzottone forte sul naso, muore. Capito? Quello è il punto debole di tutti i cani. Quindi se il cane ti morde, va bene, se il cane ti morde, devi colpirlo con un pugno sul naso. E il cane muore, ma devi darglielo per ucciderlo, non per carezzarlo, sennò ti morde di più. Un cane che ti azzanna, devi dargli un pugno sul naso per farlo secco, sennò ti fa secco lui a te. Va bene? Imparare questo, fratelli: non si lotta per perdere, non si lotta, speriamo che facciamo la pace, si lotta per vincere. Col diavolo è così, o te o lui. Il diavolo non sarà contento finché tu non sei morto, all'inferno a bollire con lui. Va bene, il diavolo lo combatti con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, tutto lo spirito, sgridalo, vattene, ti odio, Satana, vai all'inferno, vai al tuo posto, sotto i miei piedi, in nome di Gesù, a me, e continua con il nome di Gesù, Gesù, Gesù e Gesù. Questi fratelli che il diavolo li tortura con la pornografia, usate il nome di Gesù.
Sì.
Cooperate col Signore, voi pornografici. Non pregate quando siete mezzi morti, mezzi stanchi la sera. Pregate al Signore, leggete la parola quando siete svegli. Appena ti svegli la mattina, io vado a lavorare presto alle 6, ponte la sveglia alle 5. Tu bevi caffè, devi bere un bel caffè, ti svegli e leggi la parola, mettiti in ginocchio, leggi il Vangelo in ginocchio. Ascolta messaggi, c'è anche Radio Blast se ti interessa, e dopo la Bibbia viene Radio Blast, va bene? Ascolta un bel caffè e sveglia il cervello inciutrullito, assopito, addormentato, va bene? Quindi Davide ha imparato a vincere Golia difendendo le sue 4 pecore. Tu sii fedele, Gesù ti ha dato una pecora a 2, sii fedele con una pecora, perché se non sei fedele con quella piccola pecora, se non gli leggi la Bibbia, una pecorella, non sarai fedele domani, neanche se avessi una radio, 2 radio e 3 radio. E imparare la fedeltà, una pecora, 2 pecore.
Sì, sì.
Gesù mi diceva, quando andavo nelle strade a evangelizzare una persona, mi diceva, devi evangelizzare quella persona nella strada, devi parlargli come se stessi parlando a 50 milioni di persone. Come se stessi parlando alla televisione. Una persona fedele, quella persona, spiegagli Daniele, l'Apocalisse, l'Anticristo, come se fossero 100. Mi diceva Gesù, come se fossero 1 milione. Io l'ho fatto e ha funzionato. Capito? Adesso siamo diventati milioni, abbiamo circa 5 milioni, 6 milioni che ci hanno seguito su internet, quindi quella profezia si è avverata. Quindi così imparate la fedeltà, così imparate a vincere i Golia, va bene? Attaccando, essendo fedeli nel poco, va bene? Allora, e la fede? Voglio parlare anche della fede. Dov'è che Davide prendeva la sua fede? Dove prendeva la forza e coraggio da vincere tutte le battaglie che ne ha combattute parecchie? Ecco, voglio parlare del segreto di Davide. Davide aveva un segreto che poi, diciamo, credo che lo conosciamo, il segreto. Davide passava il suo tempo a comporre e con la sua arpa a cantare lodi a Dio, molte delle quali compongono il bellissimo libro dei Salmi, Salmi che significa lode, libro delle lodi. Infatti quando dice se qualcuno è felice, dice Giacomo, salmeggi, vuol dire lodi. Dovrebbero cambiare queste parole, perché salmo, se non capisce, salmeggi, che vuol dire salmeggiare? Lodi, lodare. Lo leggiamo in 1 Samuele 30?
Sì.
Dov'è che trovava Davide la sua forza, la sua fede? Lo trovava nel suo Dio. Leggiamo il 1 Samuele 30 dall'1 all'8.
Primo Samuele 30.
Ma lo leggi tu o quello là?
No, lo leggo io.
Sei tornata?
Sì. Ma quello è stato un po' lungo.
Non è che ti vizi, che adesso sempre mettiamo un altro.
No. No, ma era troppo lungo, sai.
Va bene, è intelligente però Angela, dice, lei si è organizzata, dice questo capitolo lungo, adesso vado internet e mi trovo una bella voce.
No, ma visto che volevi leggerlo, hai pensato, wow, è lungo quello capitolo.
No, ma ci servono sorelle intelligenti, non è che
grazie,
mi sto lamentando.
Grazie.
Non diventare troppo intelligente, però le leggi anche tu.
Primo Samuele 30, 1-8. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag.
Scorreria è un raid, capito?
Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se n'erano tornati da dove erano venuti.
Quindi avevano rapito tutta la gente di Davide, tutto, donne, mogli, concubine, figli, tutti quanti rapiti per vendere come schiavi, eccetera.
Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere.
Immagina la scena.
Wow.
Questi erano circa 600, aveva al seguito, va bene, tutti i criminali di Israele lo seguivano, va bene, e piansero finché non avevano più lacrime da piangere, e tutti piangevano perché i loro figli, i loro averi, tutti saccheggiati, le donne se le violentavano e poi le vendevano come schiavi, come fanno i musulmani oggi, no? Quelli dell'ISIS, rapiscono le donne, le violentano nel nome di Allah e poi le vendono.
Verso 5. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nebal, erano anche loro prigioniere, cioè le mogli di Davide erano anche loro prigioniere. E poi nel verso 6 vediamo che Davide fu grandemente angosciato e la gente parlava di lapidarlo perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech, «Ti prego, portami qua l'efod». Abiatar portò l'efod a Davide e Davide consultò il Signore dicendo: «Devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò?» Il Signore rispose: «Inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa».
Quindi qui cominciano le lezioni per noi della Chiesa dello Spirito. Allora, da questo disastro di Davide così impariamo. Prima lezione. Davide è distrutto, scoraggiato, i suoi uomini lo vogliono uccidere, ritenendo che fosse tutto colpa sua. Davide, come sempre la sua caratteristica, cosa fa? Si fortifica nel Signore, il suo Dio. Dopo aver guardato al Signore, consulta l'Efod. Per chi non lo sa, l'Efod era una specie di collare con 12 pietre preziose che rappresentavano le 12 tribù di Israele. Qualora possibile, lo si indossava per poter consultare Dio, questa era la legge. Però, secondo non era possibile, Dio ti parlava lo stesso. Elia non l'aveva. Va bene. Ora Gesù è nel nostro cuore, quindi adesso è lui il nostro efod.
Sì.
Chissà che lo mettiamo sulla radio, no? c'è qui la rappresentazione dell'efod, qui c'è il sacerdote del Vecchio Testamento, questo grande collare attorno con il suo collo. Ora Gesù è il nostro efod, ora dobbiamo solo pregare di tutto cuore a Gesù e lui ci profetizza e ci dice cosa fare. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente, fratellini, farci l'abitudine, consultare il Signore. Quindi Davide cosa fa? Era scoraggiato, lo vogliono lapidare, cosa fa Davide? Sì, era Saul con la spada fuori, guerra civile, invece no, lui consulta il Signore.
Sì, sì, sì.
E il Signore gli parla e gli dice cosa deve fare. È inutile che litighi e fai la guerra contro i tuoi, no. Gli dice un'altra cosa, gli dice vai, inseguili, gli dice, un messaggio. Poi c'è un'altra lezione, qual è? Dio risponde a Davide, gli dice di inseguire i predoni e gli annuncia la vittoria, va bene? Quindi Dio già in profezia gli dice: vai, vincerai. Questa è la seconda lezione, va bene? Che dobbiamo pregare finché Dio ci risponde. È inutile pregare già sapendo che Dio non ci risponderà. Se tu preghi già sapendo che Dio non ti risponde, devi pregare e digiunare, perché c'è qualcosa che non funziona con la zucca, o la tua zucca non funziona. Quindi modificare la zucca o la mia, chiunque di noi c'è questo problema. Probabilmente Dio permette questa, aveva permesso questa sconfitta per il madornale errore di Davide. Davide faceva anche errori, va bene? Quindi vedere il capitolo precedente di questo, e sempre Primo Samuele, va bene, Davide fa un grande errore. Cosa fa? Tira troppo la corda, continua a fare finta di essere dalla parte dei Filistei, che era solo una copertura, e va a combattere insieme ai Filistei. Ma sei impazzito, Davide? Questo ha fatto un grosso errore, grosso errore. Quindi lui certamente non voleva combattere contro Israele, però faceva finta, si presenta. E allora, se i principi filistei non l'avessero rigettato come hanno fatto, si sarebbe trovato in un sacco di guai. È possibile che Davide e i suoi non volevano abbandonare la loro base di Siclag in Filistia e dover ricominciare da capo in una nuova base. Quindi per trattenersi, per tenersi la base, cioè la panca in chiesa e il cappuccino caldo, diciamo così, vanno a far finta di combattere con i Filistei, quando invece a questo punto bisognava cambiare strategia. E perché Davide non ha consultato il Signore prima di andare a combattere con i Filistei, lo consulta quando i suoi vogliono lapidarlo, quando gli Amalechiti hanno rapito tutti. Va bene? Quindi secondo me, e non volevano abbandonare il loro edificio religioso, virgolette, cioè la base di Sicla, come tanti cristiani oggi che si inventano dottrine sgangherate, rapimento, prima tribolazione, pur di non abbandonare uno sciocco edificio che non serve a niente. Quindi l'ammaestramento di Dio per lui era quindi che era giunto il tempo di smettere di giocare a fare l'alleato dei Filistei, e che doveva invece fuggirsene via da loro. Scappare, come io ho fatto mille volte nella mia vita, va bene? C'è il momento che devi tagliare la corda. Perché? Perché il diavolo ti sta organizzando trappole, va bene? Io non sono chiamato a morire sul Calvario, quindi io sono chiamato a scappare, va bene? Cosa fa Davide? Che errore fa Davide? Davide aspetta troppo, tira troppo la corda. Che succede, Angela, quando tiri troppo la corda?
Si rompe.
Si rompe. Infatti Dio ha permesso questo, perché lì c'è qualcosa che non prima ha permesso il raid, il saccheggio di Siclag, poi permette che i suoi si ammutinano, si ribellano, lo vogliono uccidere, capito? E quindi Davide, va bene, cosa fa? Finalmente si sveglia Davide. Cosa fa? Ecco che si sveglia e dice: portatemi l'efod. E gli portano l'efod, come dire oggi portatemi la Bibbia, come dire oggi mettiamoci in ginocchio,
sì, preghiamo,
come dire oggi preghiamo in lingua e faccia a terra.
L'efod è pubblicato sulla prima pagina, l'abbiamo messo veloce.
L'hai messo?
Quindi
ha messo
vederlo,
anche in Israele,
anche le donne
spiaggia.
Soldatesse israeliane.
In Israele,
sì.
Le soldatesse sulla spiaggia,
sì,
in costume da spiaggia, sono lì con i mitragliatori. Là c'è che l'ISIS si avvicina. Caro mio, non è ancora successo. Perché? Come mai?
In Israele sono tutti soldati.
Hai visto cosa? Persino le donne sono lì con i mitragliatori. Venite, ISIS, venite qua. Ci piacerebbe che venite qua. Tra un gelatino e una Coca-Cola e l'altra, e binocoli puntati, capito?
Sì, sì, ma io ti chiedevo, quando ho sentito questo, ti chiedevo: ma come Israele, che secondo me vive nel Vecchio Testamento, la legge di Mosè, la donna non è inferiore? Come mai qui le donne con le armi uguali agli uomini, soldatesse?
Perché sono, mica sono stupidi come i gentili loro, come i non ebrei, non cristiani. Sono svegli quelli. Allora, torniamo a Davide?
Sì.
Allora,
cioè, per vedere l'effort sulla prima pagina dovete riaprire la pagina radio.
Sì, spegnere e riaprire potete fare dopo, così se no perdete fratello Giuseppe che parla. Quindi attenzione.
Ups.
Lo guardate dopo.
No, è un secondo.
Allora, questa è, dice, una delle rare occasioni che Davide fallisce nel cercare e trovare la volontà di Dio. Invece di pregare Dio, vai con i Filistei. Ma ha fatto lo sbaglio che frate Giuseppe ha fatto tante volte. Non è che fratello Giuseppe dice sono meglio di Davide, no, ci mancherebbe altro. Davide, io non posso illustrargli le scarpe a Davide. Davide una volta ha fatto questo errore che io ho fatto tante volte. Mm-hmm. Prima cosa faccio? Suono la sinfonia, la mia orchestra suona e dopo che abbiamo suonato accordiamo gli strumenti.
Ah sì, cioè, sì, prima, è successo spesso.
È successo spesso a sì. noi che prima... Ci riuniamo, ci consigliamo tutte le belle idee di Angela, di Dora, mia
ma
moglie.
Sono veramente buone le mie idee
è sempre
è
Angela
per quello, sempre. È per quello che andiamo avanti con coraggio
anche, e le buone idee di fratello Giuseppe e quindi costruiamo una torre buona idea sopra buona idea perfetta sta torre e poi il diavolo fa e la torre di fratello Giuseppe, Angela e company cade dice ah, sai cosa? Ma abbiamo pregato, sì abbiamo pregato, pregherina solida, ci siamo messi in ginocchio, beh non in ginocchio, abbiamo qualche profezia, no niente, non c'era
no,
tempo,
no, no.
Però se non c'è tempo per ricevere i messaggi di Gesù, c'è tempo di fare patapum, se un uomo pensa di stare diritto, stia attento a non
cadere,
infatti siamo caduti diverse volte, quindi non sto criticando Davide, noi siamo meglio, no siamo molto peggio, però... Davide qui sbaglia.
C'è una scrittura in Isaia 8:10 dice fate pure dei piani che saranno sventati.
Fate pure dei piani e abbiamo fatto questo sbaglio diverse volte e non posso neanche dire se adesso abbiamo imparato, ma stiamo imparando.
Amen.
Quindi fratelli, prima di ogni decisione, prima di andare da Gesù, faccia terra e aspettare finché risponde. Faccia terra, faccia su un cuscino come vi pare.
Grazie Gesù.
Quindi gloria al Signore. Anche noi dobbiamo abituarci a questo, fratello, a cercare la sua volontà, la sua parola, se non vogliamo incorrere nei più grandi e terribili disastri. Va bene? Comunque, va bene. Ah, alleluia. Noi però le donne, le concubine non possono rapircele. Perché, Angela?
Perché combattiamo?
Perché non le abbiamo le concubine.
Ah, ok.
Questa la mia moglie mi fa un mazzo così. E chi la sente la vichinga? Mi dice, vieni qua col ditino. Botte da ordi, ragazzi. Allora, serve una moglie manesca, Ti aiuta a rimanere in riga. Allora, andiamo avanti?
Sì.
Gloria a Dio. Allora, ciò che ha fatto grande Davide, cos'è stato? Le guerre che ha vinto?
No.
Nella Bibbia ci sono grandi condottieri anche nella Bibbia. Alessandro il Grande, profetizzato nella Bibbia. Il re degli Assiri, Nabucodonosor, per non parlare della storia, puoi leggere l'enciclopedia dei grandi condottieri, no? Napoleone, Annibale, Giulio Cesare, hanno vinto più guerre di Davide. Ma quello che ha fatto... quello che ha fatto grande Davide è, guarda qui ho messo in cinque punti, ho raccolto cinque punti cosa hanno fatto Davide grande. Uno, Davide sia in guerra che in pace, Davide impersonava la volontà di Dio, a parte il suo peccato con Batseba e Uria. Primo punto, Davide impersonava la volontà, voleva sempre la volontà di Dio, questo l'ha fatto grande. Due, Davide ricercava il cuore di Dio e aveva una vera relazione personale con Dio.
Grazie,
che è la
Gesù.
Cosa che lo ha reso e ci rende, quelli di noi che cercano questa relazione, sposa di Cristo. Va bene. Terzo, Davide non ricercava il proprio interesse, ma quello di Dio. Se cercava il proprio interesse, ha avuto occasione due volte di uccidere Saul, due volte, e invece non l'ha ucciso. E gli ha detto, Saul gli ha dato un messaggio, Saul mi senti? Vedi, potevo uccidere, non l'ho fatto. E Saul dice, ah, figlio mio, ti perdono, grazie. Giri i volti pagine della Bibbia e Saul ancora cerca di ucciderlo. E quindi Saul non valeva niente, non aveva carattere, non aveva valori, d'accordo? Cerchiamo di non essere come Saul, ma cerchiamo di essere come Davide. Quarto punto, la umiltà e la sottomissione di Davide, persino al malvagio re Saul. Capito? Che fintando che re Saul aveva l'uniforme di re, Davide era sottomesso. Va bene, infatti c'è stato uno, in 2 Samuele capitolo 1, si è presentato uno con la corona di Saul e gli ha detto, guarda io ho visto Saul che stava per morire e mi ha detto di finirlo, l'ho ucciso, ti ho portato la corona. E Davide diceva: se io adesso uccido io a te, come ti sei permesso di uccidere? Come ti sei permesso di uccidere l'unto di Dio? E l'ha ucciso. Secondo Samuele capitolo 1. Quindi Davide ha sottomesso, questo è il suo spirito. Andiamo al quinto punto. Davide onorava Dio e Dio onorava Davide al punto che Gesù era chiamato nel Nuovo Testamento, nei Vangeli, il figlio di Davide. Guarda che onore che Dio ha riservato a Davide.
Sì.
Ovviamente Gesù non era figlio di Davide, c'è Cristo, cioè Gesù era figlio di Davide, cioè attraverso Maria, ma il Cristo no. Infatti Gesù ha chiarito ai farisei che Cristo non è figlio di Davide, Cristo è il Dio di Davide, Cristo non è figlio di Davide, Cristo è figlio di Dio, Cristo non è neanche figlio di Maria, altro che madre di Dio, la mia nonna. Maria non è la madre di Dio, ma ci stiamo scherzando, bestemmie alla grande queste chiese fuori binario. Maria è la madre di Gesù, ma Gesù è morto, non è mai risorto. Chi è risorto? Cristo. Cristo è risorto. Il figlio di Maria non può risorgere, il figlio di Dio risorge. Ci siamo?
È un grande incoraggiamento che Davide è per noi, e soprattutto il fatto che lui ha commesso alcuni peccati veramente brutti, forse i più brutti, adulterio e omicidio, però si è pentito veramente, è cambiato veramente ed è chiamato nella Bibbia un uomo secondo il cuore di Dio.
Amen.
E in Samuele, in 1 Samuele 13 verso 14 è chiamato un uomo secondo il cuore di Dio.
Il cuore di Dio, sì, e i peccati che ha fatto.
Quindi non importa che peccati abbiamo, possiamo cambiare, essere una nuova creatura, essere vicini al Signore, specialmente i fratelli ai quali ho menzionato prima che hanno problemi con la pornografia. E guarda, anche Davide è caduto nella pornografia, guardava la donna nuda dal suo balcone, è caduto.
E che ci faceva guardare le donne che si lavavano? Perché non vai a leggere la Bibbia piuttosto?
Però anche voi fratelli potete essere come Davide. Potete alzarvi, andare avanti per Gesù, lottare contro questi desideri sbagliati e diventare come Davide. È possibile.
Sì. Ricordate cosa vi ho detto, alzate la mattina quando siete svegli. Se ti svegli la mattina e ti addormenti di nuovo c'è un problema qui. Tieni un bastone e ti picchi in testa ogni volta che cadi. Svegli, testa, zucca.
Ma che soluzione è quella?
No, io direi, ti svegli la mattina, beviti un bel caffè, leggi la Bibbia e dopo la Bibbia Radio Blast se ti fa piacere. Se non ti fa piacere, pazienza. Cioè fai qualcosa di costruttivo,
sì,
e
sì,
leggi la Bibbia,
sì,
quando sei sveglio. Uh-huh. Noi leggi la parola, addormenti, e no, caro, qui non va. Quindi mattina non ho tempo, ponti la sveglia un'ora prima.
Uh-huh, uh-huh.
Va bene, allora fratelli, io direi fermiamoci qua, che
okay.
Mi sa, guarda l'orario qui, siamo fritti. Più cerchiamo di accorciare, sono le 25... che ora sono in Italia? Aspetta che guardo. In Italia sono 17:35 e 51 secondi sono in Italia. Sono le 5:35 e 55 secondi adesso.
Sì.
Cioè praticamente quasi le 6, insomma.
Senti, quel messaggio che hai menzionato prima su Matteo 10, vuoi che lo facciamo la prossima volta?
Su Matteo 10?
Sì.
Ah sì, d'accordo.
Facciamo un'altra volta?
Non abbiamo tempo.
E quello anche sarà un po' più lungo di
Matteo 10,
che...
23. Quando vi perseguitano in un posto, fuggite in un altro.
Sì.
E purtroppo va bene.
Era in risposta a un fratello, però le rispondiamo in privato e poi facciamo il messaggio per tutti la settimana prossima.
Sì, era... va bene. Cioè è una profezia questa.
Mm-hmm. Sì.
La profezia,
sì, sì,
sì. È tutta una profezia.
E sul tempo della fine è importante, quindi la postecipiamo, però non la dimentichiamo. Perché è sul tempo della fine importante.
Ok, vabbè, peccato, d'accordo, se non hai tempo, non hai tempo. Quindi okay. È una profezia su Matteo 10:23, quando vi perseguite in una città, fuggite in un'altra.
Mm-hmm.
È un messaggio di Gesù che Gesù mi ha detto, hanno veramente, veramente bisogno i fratelli di imparare questo. Cioè non hanno adesso lì, la protezione sarà nel fuggire,
sì,
come
sì.
I nomadi. Va bene, la settimana prossima allora?
Meglio, sì.
Così speriamo andiamo... che settimana prossima non arrivano tanti altri messaggi, che non c'è tempo neanche per altri. E allora dobbiamo aprire la radio a mercoledì.
Vedremo.
Vediamo, facciamo
sì, sì.
Il terzo giorno?
Vedremo.
Vedremo, dice Angela.
Non lo so.
Così occhi...
non lo so perché...
Occhi furbi, vedremo.
Perché guarda, subito ricevo un'email da Franco, lui sempre dice sì anche mercoledì. Franco ogni volta mi dice...
Ha ricevuto?
No, allora, ma lui ogni volta dice anche mercoledì, quando cominciate?
E digli che vengo lui a predicare.
Forse.
Vengo lui a rispondere agli email. Che Angela c'ha lì, c'ha folder con migliaia di email, non so come fai. Tu devi essere, non so, supersonica.
No, 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 non sono supersonica, ma ci vuole alcune ore di stare lì a leggere, leggere.
Sì, cioè, lei c'ha email, Angela, con più di 10.000, c'ha dei folder. Si dice in italiano folder nel computer.
Una cartella?
Che non so come si dice. Comunque, che con più di 10.000 email c'ha questa ragazza. Quindi
guarda,
pregare per Angela.
Ti dico, qui sono 39.000 email.
Quanto?
39.000.
Una cartella con 39.000?
Eh sì.
Una cartella con 39.000 email. Ma come caspita fai?
No, no, ma questi sono già letti, sono arrivati questi in tempo.
Ah, ho capito.
Questi non devo leggerli
tutti,
sono già letti.
Ho capito che ti chiami Angela. Sei un angelo.
No, non è vero, non è
con
vero.
Con poteri angelici.
Tu lo sai che non è vero, ti ricordi ieri sera?
Sì.
Hai visto?
Però noi anche quando bisticciamo è sempre simpatica la cosa qui.
Ai ai ai.
Capito? Tutto bene, poi abbiamo fatto la pace.
È bello dopo, no? Quando facciamo la pace è bello.
Mia moglie neanche lo sa che abbiamo litigato.
Ah no?
No, niente.
Non ti sei lamentata a lei?
No, di solito la chiamiamo qui a pregare se c'è qualche cosa che dobbiamo unificarci. E lei, mia moglie, è molto brava, è una paciera incredibile, lei è sempre col sorriso, calma, è proprio, mi ha dato la moglie perfetta, ragazzi. Grazie Gesù.
È vero, è vero. Prossime notizie sono notizie di quello che Gesù sta facendo nelle vite dei nostri fratelli e come il Signore li sta usando per aiutare le pecorelle. Una bella testimonianza da parte di Elisabetta che dice: cari fratelli e sorelle in Gesù, sono felicissima di annunciarvi che il nostro Signore ha guarito una mia cara amica da una malattia gravissima al fegato. Tempo fa le avevo regalato un Vangelo con la preghiera per ricevere Gesù e lei in ginocchio da sola ha pregato con tutto il suo cuore e ieri sera mi ha detto di essere guarita. Alleluia, gloria a Dio! Questa notte ho lodato e ringraziato Gesù continuamente. Lei si è comprata una Bibbia e prossimamente inizieremo a studiarla insieme. Vi saluto, che Dio vi benedica grandemente, vostra Elisabetta. Grazie a Gesù per questa guarigione. Amen. Gloria a Dio. E poi, questo è un messaggio bellissimo arrivato ieri sera, Giuseppe, collegato al messaggio di ieri. Ieri abbiamo studiato un messaggio, come posso sapere e conoscere i miei doni spirituali. E dopo questo messaggio, Desiree, la dolce sorella di 24 anni, ha scritto dicendo: bellissimo il messaggio di oggi, fratelli. Ho appena finito di ascoltare la replica. Mi ha dato molta forza nello spirito. Gloria a Gesù e il suo immenso amore. Sapete anche io, non avevo ancora la percezione dei doni dello Spirito. Guardavo altri fratelli e mi meravigliavo di come avevano doni potenti e di come con entusiasmo ne parlavano. E io ho sempre saputo di avere il dono di profezia nei sogni, ma non ne avevo la piena consapevolezza. Continuavo a chiedere a Dio che doni avevo. Solo poco dopo avervi scoperti e dalla parola di Gesù che insegnavate, piano piano sono cresciuta. Ho avuto più consapevolezza di chi è e come deve essere un vero cristiano, di cosa è disposto a fare per Gesù e di quanto è pure disposto a soffrire per Lui. Poi ho fatto con voi il corso biblico e piano piano acquisivo altre meravigliose consapevolezze che prima non avevo mai considerato e che le chiese non mi avevano mai insegnato. Fatto sta che grazie a Gesù e alla sua parola e abbassando me stessa nella carne, ho compreso davvero che anche io ho potenzialità. Dono di profezia nei sogni, discernimento, parlare in lingue, cose che ho sempre avuto ma fatto poca attenzione. Il mio cammino è ancora lungo, sto correndo per arrivare come tutti al traguardo. Spero di accrescere ancora nei doni dello Spirito e riceverne altri. Non vedo l'ora di ascoltarvi la domenica e grazie Gesù per questi meravigliosi fratelli che danno il Vangelo gratuito senza chiedere nulla in cambio. Ho chiesto inoltre a Gesù ogni mattina di ricordarmi di metterlo sempre al primo posto, per incoraggiarmi e ricordarmi di farlo sempre e non dimenticarlo mai. E Gesù ogni mattina mi mette questo pensiero. E voglio che Lui sia il pensiero più importante e voglio occupare la mia mente di Lui. tutto il resto viene dopo. Prima Gesù. Anche se cadrò, avrò la mano di Gesù che mi rialzerà. E anche se sarò abbattuta, Gesù mi ristorerà. Che può farmi questo mondo? Di chi devo temere? Non temerò io il Signore, colui che mi sostiene a cura di me. Dio vi benedica. Wow, questo messaggio veramente è così bello, sentire come Gesù sta cambiando le vostre vite e come la parola sta operando dentro di voi, come crescete e maturate spiritualmente. Questo messaggio è veramente una grande ricompensa per noi, una grande gioia, una benedizione. Dio ti benedica, Desiree, per avere un cuore aperto e per avere questa disponibilità per dire sì a Gesù. È bellissimo il tuo desiderio di metterlo sempre sul primo posto. Gesù sempre primo. In tutti i tuoi pensieri, le priorità, il lavoro, tutto che fai, Gesù sempre primo. Dio ti benedica. Grazie per aver condiviso. E, sempre collegata a questo messaggio, perché lei dice grazie a tutti voi che date il Vangelo gratuito, senza chiedere nulla in cambio. Ma veramente per questo dobbiamo ringraziare a voi, che siete i nostri compagni di opera, che ci inviate le vostre offerte, le vostre decime mensili, che ci sostenete, che non mollate, che lottate per diffondere il Vangelo, per dare la parola di vita a tutto il mondo. Vogliamo ringraziare voi, siete voi quelli che lo fate possibile. Quindi Dio vi benedica, tutti voi che ci aiutate finanziariamente. Un grande grazie.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie Signore.
Gloria a Dio per ognuno di voi.
Che veramente è importante poter riuscire a poterlo dare gratis, no? Infatti a me mi sembra abbastanza anticristo quando vai in giro in internet e trovi siti cristiani destra e sinistra e tutti vendono. Vendi di qui, vendi da... cioè praticamente i venditori del Tempio sono entrati in internet, sono entrati nelle chiese, Gesù è andato lì con la frusta a frustare fuori tutti quelli che vendevano. Non c'è niente di male a chiedere offerte, però l'offerta deve essere, sto fatto che un libro cristiano che uno ne ha molto 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 bisogno, per esempio non so, sulla salvezza vera, lo vendono a $30, come si fa, scusa, $30 per un libro, sono un pezzo di carta, va bene, è anticristo. Quindi io vorrei dire questo messaggio un po' a tutti i pastori, evangelisti, cattolici, protestanti, smettete di vendere la parola di Dio. Io una volta ho mandato una profezia a Benny Hinn. Ti
sì,
ricordi?
Sì, sì, sì.
Gesù mi ha dato una profezia, mi ha dato a Benny Hinn e ad altri.
Ad altri, sì.
E ad altri. E così dice il Signore, dovete dare la mia parola gratis. Non potete vendere, non siete autorizzati a vendere la mia parola. C'è il copyright di Dio, del cielo, e c'è il copyright del mio sangue, diceva il Signore. Non potete venderla. Potete chiedere offerte come a qualunque missionario, ma non potete vendere, non potete mettere un prezzo. Non si può mettere un prezzo 5, 10, $20. Puoi vendere. Puoi vendere se devi vendere per sopravvivere, puoi mettere... però lo stesso materiale deve essere disponibile anche a offerta volontaria, anche gratis. Insomma, devi trovare un sistema che devi darlo gratis. Non puoi ricevere profezie di Gesù, messaggi di Gesù, la salvezza di Gesù, la guarigione di Gesù e mettere un prezzo. Sei un mercenario.
Infatti lo abbiamo inviato a diversi predicatori molto conosciuti e grandi che avevano un messaggio buono su come superare
gente
diversi...
Gente di Dio.
Sì, e dopo alcuni mesi abbiamo visto, non ci hanno mai risposto loro, però abbiamo visto dopo alcuni mesi che hanno messo disponibile i loro materiali, una certa quantità gratis e il resto in vendita. Quindi è stato un effetto positivo.
Quindi alcuni di loro hanno ascoltato la profezia, hanno sì. capito che era di Dio, perché il Signore mi ha dato l'equilibrio perfetto, mi ha detto digli che lo possono chiedere offerte, possono però non possono mettere un prezzo. Per quale motivo devi ricevere tutti questi soldi? Ah, perché io ho l'aereo privato, ho il jet privato, c'è un predicatore, c'è un pastore, vescovo, protestante in Africa, c'ha 3 aerei privati a suo nome, ma abbi pazienza. Questo è mercenarismo. Adesso ti vai, Angela, fratello Giuseppe va in giro con un jet privato. Io ho parlato l'altro giorno, dovremmo prendere l'aereo, viaggiare con l'aereo, però come facciamo? Andiamo agli aeroporti e facciamo autostop. Io ho fatto autostop con la nave, ero in Venezuela, in un'isola, e dovevo rinnovare il visto, e insomma, andato lì e ho detto, ehi, noi facciamo un teatrino sulla nave, portate, voi in cambio ci portate gratis, ci siamo portato gratis, e eravamo in tre, nel 79 questo, quando ero in Venezuela. Quindi questa storia che tutti che devono comprare i vostri libri, il vostro messaggio, perché di avere l'euro privata? No, no, o devi costruire l'edificio nuovo, o perché devi comprare la macchina nuova. Macchine nuove non si comprano, troppo care. Una macchina usata, nuova, che l'hai pagata, che so io, 30.000 euro, va bene, dopo un anno vale 15.000. Perché devi comprare la nuova, scusa? Quello che facciamo noi lo portiamo dal meccanico, dice: meccanico, dimmi se sta peso vale la candela, sta macchina funzionerà perlomeno. E il meccanico mi dice, infatti sono andato al meccanico con una macchina, e ci ha detto: per cortesia, rimandagliela indietro, te lo sconsiglio. Quindi prima noi non compriamo le macchine usate al negozio dove le vendono, andiamo dai meccanici, va bene, quindi, e la comprate buona. Quindi fratelli, pastori, se c'è, so che diversi ci ascoltano, non vendete niente per cortesia. Non vendete, perché Gesù non vendeva niente, nel Nuovo Testamento non si vendeva. Questa cosa è mercenaria, del diavolo, vendere, metro $15, $10, $5, $3, $1, perché scusa? Offerta via. Andiamo?
Sì, ti leggo un'altra storia molto simpatica. È da parte di Ellie.
Ma
dalla
ho ringraziato
Svizzera.
I fratelli, grazie a loro riusciamo a dare grazie.
Sì.
Ho ringraziato.
Sì, sì.
E questo è il nostro onore davanti a Gesù Cristo, che tutto è gratis. Grazie. Noi abbiamo 1500 video, abbiamo su YouTube, potremmo fare 500 libri e andare in giro veramente, avere un aereo privato, ma non vogliamo fallire, Signore. Quindi il punto è, voglio ringraziarvi, fratelli, che voi ci mettete in grado. A volte dobbiamo stringere un po' la cinghia, devo ammetterlo, che a volte arrivano offerte un po' risicate, no? Che arrivano troppe, stringere un po' la cinghia, i progetti. Però qui alla fine ci barcamenniamo. Voglio benedirvi, che quello che riusciamo a fare è dare gratis, e grazie a voi, nel nome di Gesù Cristo, amen. Siate benedetti.
Amen. Allora, il prossimo messaggio da parte di Eli dalla Svizzera. Io, Eli, pecorella assettata e affamata sempre più di Gesù, saluto fratello Giuseppe, Dora, Angela, Deborah e tutta la tribù, miei carissimi e amatissimi fratelli. Dio Padre e il Signore nostro Gesù Cristo vi diano grazia, misericordia e pace.
E la benedica, sta sorella.
Scusate, ho voluto copiare Paolo in 2 Timoteo 1:1.
Ma me l'avevi già letta questa? No.
No.
È nuova.
No, tu non l'hai sentita questa.
Fammi dedicare attenzione.
Molto biblica. Eh?
Brava Eli, è sempre ispirante questa sorella.
Lo so,
sempre.
Sì.
Dio ti benedica.
Prima di qualsiasi testimonianza, informazione per fratello Giuseppe. Non c'è solo l'Italia da visitare, ma anche la Svizzera. A casa nostra c'è posto per tutti voi, per quanto tempo volete, come volete, eccetera. Quindi...
E attenzione, che se viene Angela, questa mangia molto lei.
Non è vero, non mangia
molto. Sto scherzando, lei mangia.
Io abbraccio molto.
Mangio come una gazzella. E va bene, allora prendi nota qui, che comunque per adesso non stiamo programmando viaggio, anche non ci sarebbero neanche soldi del biglietto. Adesso, quindi,
no, ma
a parte quello, non
il Signore non ci ha mostrato mai di tornare in Europa. Mai.
Come?
Il Signore non ci ha mai mostrato di tornare in Europa.
No, ma non tornare, Eli sta dicendo
visitare.
Ma stavamo, grazie al tuo suggerimento, stavamo andando, ti ricordi?
Era il mio desiderio, però non era il Signore che ha detto andate.
Io ho detto a mia moglie in pacchetta... una 24 ore qui, uno zaino con metti dentro qualcosa, che andiamo a visitare i fratelli. Ci stavamo preparando, che ha detto: Angela desidera andare a visitare i fratelli. Ho detto: ma veramente anche a me mi piacerebbe dare 24.000 abbracci, no?
Okay.
Alleluia. Poi invece Gesù ha detto: rimani nella caverna.
Sì.
Allora, dimmi.
Continuo il messaggio di Eli. Ora scrivo quello che è successo in questo periodo. Siamo andate a casa di una parrucchiera per tagliarci i capelli. Si è parlato del più e del meno. Ci dice che anche lei e la sua famiglia sono credenti. E poi salta fuori che lei odiava i figli perché loro sono usciti dalla parola del Signore. E le cose successe sono molto brutte, ma non entro nei particolari. La cosa più importante è che lei aveva un odio molto forte nel cuore e non sentiva più l'amore. Allora abbiamo capito subito cosa dovevamo fare. Con i capelli bagnati, gli asciugamani in testa, abbiamo messo le mani su di lei e abbiamo pregato, interceduto, scacciato tutti i demoni da lei, dalla sua famiglia, dalla casa, eccetera. e lei ancora con rabbia e odio piangeva. E noi più piangeva, più pregavamo. Poi finalmente si è liberata, piangeva ma di gioia. Ha detto che non sentiva più quell'odio, si sentiva libera, sentiva finalmente l'amore del Signore. Era bellissimo, insomma abbiamo pianto tutti. Ora preghiamo tutti i giorni per lei e ci vogliamo incontrare per studiare la Bibbia insieme. Con questo voglio dire che, come dici sempre tu, fratello Giuseppe, non dobbiamo avere paura del diavolo. Lui è sotto i nostri piedi.
Amen.
Ho sentito una volta da una pastora che il diavolo può conoscere solo il numero delle nostre scarpe, appunto perché è sotto.
Sono d'accordo.
Noi abbiamo l'autorità.
Digli questa pastora, Dio la benedica. Digli da Giuseppe e con te.
Noi abbiamo l'autorità e la potenza di Cristo, perché Cristo vive in noi. E da ultimo un'esperienza meravigliosa. Domenica scorsa eravamo in casa nostra con alcuni fratelli. C'era una coppia che segue Gesù, come facevano gli apostoli. Seguono veramente gli atti. Per questo motivo sono usciti dalla chiesa ufficiale, perché sono contro le panchine.
Ah, Dio le benedica.
Abbiamo studiato la Bibbia e poi pregato per lo Spirito Santo e parlare in lingue. E io per la prima volta in vita mia ho parlato in lingue. Piangevo e ridevo nello stesso tempo. Incredibile, ero così felice.
Alleluia.
Poi Letizia e sua sorellina di 12 anni vogliono battezzarsi. Abbiamo pregato per la sua salvezza. Insomma, è stato bellissimo.
Wow, praise God, alleluia, thank you Jesus. Alleluia.
Ci ha raccontato un'altra cosa che adesso non ho messo nel programma.
Super.
Come è andata a Roma e hanno visitato le catacombe.
Bello.
E hanno evangelizzato la guida.
Anche io sono andato a visitarle, mi sono aggregato a un gruppo, non volevo pagare niente.
Quindi invece di ascoltare tutto il racconto della guida che faceva la storia delle catacombe, le ragazze hanno evangelizzato lui con il Vangelo, grazie Gesù.
Io sì, mi ricordo, è bellissimo, è stata un'esperienza, brava Eli, sei andata nel posto migliore, è bello visitare i posti dove i nostri fratelli si nascondevano, venivano seppelliti, è bellissimo. Il catacombe secondo me oggi è il posto migliore da visitare quando sei a Roma. Alleluia.
E poi lei conclude: carissimi, grazie per tutto quello che fate e per le testimonianze dei fratelli. Quella di Nasera mi ha toccato particolarmente. Lei ha visto Gesù e la città santa. Mamma mia, che bello, che invidia, nel senso buono.
Sicuramente.
Vi amo tanto, vi ascolto sempre. Grazie a voi, ma soprattutto a Gesù che ci sta sempre accanto.
Soprattutto a
Eli.
Gesù. Che deliziosa questa sorella. Sì, sai, fratelli e sorelle che ti sembra di essere in presenza di angeli.
È vero.
Non sto dicendo che sono senza peccato, sono perfetti. No, saranno peccatori come me, ma il cuore,
sì.
Dio guarda il cuore.
Sì.
È logico che ogni giorno ci trasciniamo sto sacco di patate, anche detto la nostra carne, il nostro
sì.
corpo. È logico, questo sacco di patate... Ma nel cuore, ragazzi, il cuore è il cuore. Ogni giorno facciamo cose che ci scocciano, siamo pigri, questo, quell'altro, però se ti metti in ginocchio è come quando attacchi una batteria. Stamattina ho preso il mio rasoio che scarico, ho cercato di farmi la barba così che mia moglie si spaventa e non funziona, l'ho attaccato alla batteria e qui guarda, eccolo qua, lo vedi qua?
Sì.
È sotto carica.
Sì, sta caricando.
E così dobbiamo fare.
Amen.
Cioè, se ti senti pigro, stanco, abbattuto, fuori dallo spirito, carnale, egoista, vai a caricarti, attacca la spina, va bene? Come si fa? Vai nella tua camera da letto, ti metti in ginocchio vicino al letto, lì preghi, quello è il mio rifugio. Chiudo le porte, camera da letto, mi rispettano, lì bussano. E quello è il posto per caricare le batterie. E non ti alzare finché la batteria non è carica. Va bene, e non pregare a rosari, non pregare pappagallate, preghiere pappagallo. Parla con Gesù, lodalo, amalo, adoralo. Gesù ti adora, Gesù ti amo.
Grazie Gesù.
Gesù, voglio che sei tutto in tutto, voglio
Amen.
Che...
Amen.
Signore Gesù, la mia carne mi dà fastidio, voglio Signore tu, voglio te. E poi stai zitto, puoi chiudere un pochettino la bocca. Perché Gesù deve anche rispondere, vuole rispondere. E Gesù non grida come fa il diavolo, lui sussurra. Va bene,
grazie,
Gesù è uno che sussurra come una farfalla, lo Spirito Santo, E lì, sai, Gesù non è Gesù di Nazareth nella carne, è uno spirito, va bene? Ed è, il Gesù è onnipresente, capito? Se tu prendi una nave spaziale, viaggi alla velocità della luce, e cioè non so quanto tempo ci vuole arrivare alla fine delle galassie, molto, Gesù è là. Gesù è dappertutto. E lì Dio ti benedica. Grazie. Amen, amen. E lì è diminutivo di, c'è un nome
Elisabetta.
Più Elisabetta. Ah, bellissimo Elisabetta, super. Allora, cara Eli, Elizabeth. Yeah. Sweet, dear, beautiful, gracious, wonderful, inspiring Elizabeth. I love you so much. Praise God. Lots grazie, of love Gesù. From me and Deborah.
Non so se lei parla inglese.
Va bene.
Parla portoghese, sì. Puoi provare.
Portoghese parla. Eh. Non posso neanche provare il portoghese. Archicumbas.
Va bene, va bene. No,
no, dovrei andare su Google. Mm-hmm. Allora, perché lei era in Portogallo?
No.
E come che parla portoghese?
Sì, è stata in Brasile lei, sì.
Ah,
sì,
in Brasile sì, è stata?
Sì.
Ah, quindi è una mezza sudamericana anche
no.
lei?
No.
Ok.